La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Yulm. Oggi è martedì 26 novembre e sono le 8.40 e 43 secondi. Io sono Giulia.
E anche io sono Giulia.
Io sono Anna e questa è la rassegna stampa di Radio Yulm.
Se volete potete contattarci telefonicamente al 331 1438 923 o sul canale Instagram Radio Yulm.
Se invece volete riascoltare la diretta, potete farlo sul nostro sito www.radioyulm.it.
Come ogni martedì affronteremo le principali tematiche presenti in prima pagina sui quotidiani nazionali, in particolare i temi che ci coinvolgono sono Israele pronto al cessate il fuoco con il Libano, ma su Beirut piovono ancora le bombe, Unicredit all'attacco di BPM, il governo frena, ergastolo per Impagnatiello e per Turetta la medesima richiesta.
Casa Bianca inchieste, cade l'accusa Trump per l'assalto a Capitol Hill. Movimento 5 Stelle, Grillo non si arrende, la votazione va ripetuta. Violenze, Meloni attacca i migranti, la Premier, mi diranno razzista, ma contro le donne l'incidenza è più alta. Mattarella, nessuna scusa.
Dal lato sportivo invece abbiamo Juventus, KO di McKenny e Vlahovic. Sinner chiude un anno d'oro. Le sfide di Champions di Milan, Inter e Atalanta. E per concludere Roma, crisi, 3 punti in 6 partite.
Ringraziamo Penelope e Iris in regia e vi diamo un buongiorno.
Guardando le prime pagine dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera che apre con Unicredit, offre 10 miliardi per BPM, muro del governo. No di Salvini, Giorgetti evoca il Golden Power. E ancora, cade l'accusa Trump per l'assalto a Capitol Hill. Musk e l'impero, la nuova Roma sognata negli USA. 5 Stelle, intervista Conte, sì a un altro voto, così Grillo offende tutti gli iscritti. Rivoteremo, dice Conte, Grillo cancella la sua storia e schiaffeggia tutti gli iscritti. Guardando il trafiletto in alto abbiamo lo sfogo della preside di Bari, proteggere troppo i figli non li aiuta a crescere.
Invece la Repubblica apre come il Corriere con le banche, la sfida delle banche, blitz di Unicredit su BPM, operazione da 10 miliardi, così rischia di saltare il terzo polo su il Monte dei Paschi di Siena, il governo mossa non concordata. No di Salvini, intervenga Banca Italia, Giorgetti valuta il Golden Power. Invece dedica l'immagine alla sentenza di Giulia Tramontano, ergastolo per Impagnatiello, i genitori di Giulia, non è vendetta. Scontro sul canone Rai, strappo di Forza Italia, Grillo fa ricorso, voto da ripetere, Conte sabotaggio. Anche qua viene riportato l'assalto a Capitol Hill, archiviazione per Trump, e parlano anche di che cosa resta di Merkel, una leader incompiuta.
Sulla stampa leggiamo Unicredit, BPM, governo sulle barricate, perché lo Stato non può mettere freni al mercato. Il mercato da un lato, il governo, o meglio due azionisti su tre dall'altro. Le banche sono una sponda, il vice premier Salvini e il ministro del tesoro Giorgetti su un'altra. L'offerta con cui Unicredit si propone di acquistare BPM mette in evidenza due modi di intendere il funzionamento dell'economia. Violenze, Meloni, attacca migranti, la Premier, mi diranno razzista, ma contro le donne l'incidenza è più alta. Mattarella, nessuna scusa. Il Medio Oriente, Biden, Macron, tregua in Libano, Netanyahu convince gli ultra-ortodossi. A Beirut cominciano i festeggiamenti, Gaza sprofonda nel buio. La tregua fra Israele e Libano, sempre che sia confermata oggi, è destinata a lasciare macerie, vincitori e perdenti. Vince di certo la linea Trump, che aveva chiesto a Netanyahu di finire la guerra prima del 20 gennaio, il giorno del suo insediamento. Come ovviamente sulla Repubblica, anche sulla stampa, dedica la foto agli omicidi di Giulia Cecchettin e di Giulia Tramontano. In particolare Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo e la medesima richiesta è stata conferita all'omicidio di Giulia Cecchettin.
Con il resto del Carlino, che apre appunto con il tema più ricorrente che abbiamo nelle prime pagine, apre ancora con Unicredit vuole BPM, gelo della Lega. La Diorcel annuncia un'offerta sul banco da 10 miliardi e sbarra la strada al polo con MPS. Obiettivo, far nascere un colosso bancario europeo. Giorgetti evoca il Golden Power. Salvini, fermare l'operazione. Intervista all'economista Pinardi. Avanti così, servono grandi gruppi. E inoltre l'Italia in piazza contro la violenza sulle donne a Firenze, la nostra manifestazione. L'ergastolo a Impagnatiello, la madre di Giulia in lacrime. Non odio, solo giustizia. Mattarella, basta alibi, arriva la legge antiabusi. Grillo, in guerra, si deve rivotare. Conte, ci vuole solo sabotare. Nel trafiletto in alto, Nazionale Imola. Il processo a Bologna, Bio On. Primo verdetto, condannato a Sorri, ma non finisce qui. E ancora, intervista la figlia dell'assistente. La baronessa è stata uccisa con mia madre.
Il Messaggero invece apre con Netanyahu salvacondotto G7. Libano, il premier di Israele, favorevole alla tregua, ma si parla anche dell'avanzata russa, rispunta il piano di Parigi e Londra, truppe in Ucraina, truppe occidentali a Kiev, l'ipotesi Macron-Starmer contro l'avanzata di Mosca. Sono in corso discussioni con l'obiettivo di creare un nocciolo duro tra alleati in Europa, focalizzato su Ucraina e sicurezza europea. Ma ancora Movimento 5 Stelle, grillo da battaglia Conte sullo statuto votazione da rifare. Rai, Forza Italia si oppone al taglio del canone, i ministri azzurri disertano il CDM, ai suoi alleati Giorgia Meloni ha chiesto di essere meno litigiosi. Offerta pubblica di scambio di Unicredit su BPM e Anima, il gelo di Giorgetti.
Sul Fatto Quotidiano, nel trafiletto in alto, leggiamo G7 esteri, si cerca la mediazione sull'arresto di Netanyahu. Per Tajani è inutile, per Londra e Parigi nessuno è sopra la legge, il diritto internazionale è trattabile. Hezbollah, vittoria, Libano, 60 giorni di tregua, forse, ma decide Israele. Escalation infinita, Parigi e Londra, contractor a Kiev nel dopo Biden. La tematica invece di Grillo, Beppe, si rivolti, l'ex garante rifiuta la decisione degli iscritti e vuole pure il simbolo. Il leader, la base, ha scelto l'idea di deroghe ai due mandati per merito. Femminicidi a processo, ergastolo chiesto per Turetta e dato a Impagnatiello.
Parlando invece dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport apre con Inter, vai alle stelle. C'è l'Ipsia San Siro, pronti altri 8 cambi davanti Lautaro Taremi. Inzaghi, se vince, va in testa alla classifica. Juve, sempre emergenza, niente Vlahovic, McKennie, KO. Milan, vinciamole tutte, Leao in panchina. Atalanta, Gasp non vuole scherzi. E poi Sinner, nessuno come te. Sinner chiude un anno d'oro e migliorerò ancora. Il presidente Binaghi, con lui tutto si è decuplicato.
E con il Corriere dello Sport invece apre con Juve, Zirkzee, contatto. Domani l'Aston Villa, rivale anche sul mercato. L'olandese fatica a inserirsi nel Manchester United. L'esonero del tecnico Ten Hag può favorire il divorzio. Thiago lo tenta, ma Emery è pronto a farsi avanti. Il Milan si gioca tutto in casa. Dallo Slovan 18:45 l'Inter c'è l'Ipsia, non può più sbagliare. Fonseca sotto pressione, Inzaghi la carta è ciala. E ancora SOS Roma, messaggi a Pellegrini e Dybala, la squadra è in crisi, 3 punti in 6 partite. Ranieri lavora per sbloccare Lorenzo e Paolo. Napoli, i conti super di Aurelio. Della chiude il bilancio con un utile di 63 milioni, altro record, ieri l'omaggio a Maradona con Conte di Lorenzo.
Su Tutto Sport leggiamo Champions, stasera tra italiane, Fonseca tra rischi, tensioni e nodo Leao, Inter idea per gli ottavi, Milan ultima chiamata, Inzaghi con l'Ipsia vuole brindare la qualificazione per dedicarsi alla lotta a scudetto, Gaspa Berna sfida lo Young Boys e il sintetico, rossoneri costretti a vincere a Bratislava per restare in corsa, si ferma anche McKennie a Birmingham, la Juve ha solo 14 giocatori di movimento. Crisi senza fine, il futuro è un rebus. Toro, rinnovi congelati, il Parma studia Vagnati. Il DT ha un accordo fino al 2027 che però non viene ufficializzato. Emiliani alla finestra. I tifosi con Vanoli, ma Cairo è sempre meno soddisfatto. E molto altro ancora.
I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending, we have been here before. But I can't stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer. Don't try to change my mind. I'm being something that I can't live without. You mustn't underestimate that when you are in doubt. But I don't want to carry on like everything is fine. The longer we ignore,
Love in the Dark di Adele. Ma adesso proseguiamo con le tematiche. Sul Messaggero abbiamo letto: Netanyahu salva condotto G7. La notizia di un'intesa che mai come stavolta sembra vicina su un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah piomba sul G7 esteri a Fiuggi, dove i sette grandi continuano a lavorare per trovare una sintesi sulla spinosa questione del mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per il ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Siamo forse vicini a un cessate il fuoco in Libano. Speriamo che sia vero e che non ci sia qualche marcio indietro dell'ultimo minuto, ha confermato il padrone di casa, il ministro degli esteri Antonio Tajani. Atteso l'annuncio di Biden e Macron, 60 giorni di pausa ed esercito libanese a sud insieme all'ONU, ma Tel Aviv manterrebbe il diritto di attaccare. Oggi riunione del governo israeliano mentre continuano le stragi in tutto il paese dei cedri, ossia il Libano. Dall'inferno di Beirut, dove piovono senza sosta bombe israeliane, dal cielo sempre più frequenti e distruttive, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano, annunciato da giorni dai diplomatici americani, assume aspetti sempre più complessi. Mentre i funzionari libanesi dichiarano che Washington ha assicurato a Beirut che il cessate il fuoco è stato accettato da Tel Aviv e sarebbe dovuto entrare in vigore già nella serata di ieri, i media israeliani riferiscono che il Gabinetto per la Sicurezza Nazionale si riunirà oggi per discutere e decidere sull'accordo, confermato anche dall'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danon. Secondo fonti di un quotidiano saudita, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron annunceranno stamattina la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele per ben 60 giorni. La risoluzione 1701 sembra essere accettata da entrambe le parti. La proposta prevede una tregua di 60 giorni durante le quali le forze israeliane si ritirerebbero dal Libano del Sud e i militanti di Hezbollah si ritirerebbero a nord del fiume Litani, circa 25 km a nord del confine israeliano. Ma ora ascoltiamo le parole del ministro degli affari esteri Antonio Tajani al G7 Esteri a Fiuggi, servizio del Quotidiano Nazionale.
Bisogna avere tutti gli accordi definitivi, quindi siamo fiduciosi, siamo qua, vedremo quello che accade. Noi siamo, ripeto, favorevoli ad ogni iniziativa che poi anche da qui parte un messaggio forte a favore, come ho detto, a favore del cessate il fuoco, e ho detto non a caso che l'Italia è pronta a fare la sua parte, e proprio per il grande impegno che abbiamo profuso in Libano in questi anni. L'ho detto stamane anche al ministro degli esteri libanese, che ha detto di gradire molto la presenza italiana, poi naturalmente vedremo che cosa accadrà.
Queste erano le parole di Antonio Tajani, ministro degli affari esteri, al G7 Esteri a Fiuggi.
Ma continuiamo. Blitz Unicredit su BPM. Nuovo colpo a sorpresa da parte di Unicredit, che mette nel mirino Banco BPM e punta a diventare la terza banca nel panorama europeo e a consolidarsi in Italia. Un blitz che trova freddi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, che non nascondono la loro irritazione. Fonti di governo raccontano che l'operazione è stata comunicata a ridosso della delibera del Consiglio di amministrazione di Unicredit e il governo ne ha potuto soltanto prendere atto, ma approfondirà con la procedura del Golden Power, come previsto dalla normativa e come sempre accaduto in passato per casi simili. Per l'esecutivo, tra l'altro, non sarebbe chiara la finalità dell'operazione, vista anche la concomitanza con l'interesse dell'istituto italiano verso la tedesca Commerzbank. Ma adesso ascoltiamo le parole del ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine della 24esima edizione d'Italia Direzione Nord alla Triennale di Milano ieri.
A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai. Ero rimasto al fatto che Unicredit volesse crescere in Germania e non so perché abbia cambiato idea. L'importante, anche perché Unicredit ormai in italiano ha poco, quindi a me sta a cuore che invece realtà come BPM e Montepaschi, che stanno collaborando e sono soggetti italiani che potrebbero creare un terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà. L'interrogativo mio e di tanti risparmiatori è: Banca Italia c'è? Da cittadino italiano vorrei sapere se è tutto sotto controllo. Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo BPM e Montepaschi per fare un favore ad altri.
Quindi Matteo Salvini, il ministro dei trasporti, ci lascia con queste dichiarazioni commosse in attesa e che percuote l'architettura bancaria italiana recente. Unicredit punta altri 10 miliardi di euro sulla roulette delle fusioni per annettersi Banco BPM con offerta carta contro carta. Il secondo gruppo creditizio del paese offrirà azioni con un premio quasi nullo, pari allo 0,5% sui prezzi della vigilia, agli azionisti del terzo gruppo per acquistarlo e toglierlo dalla borsa entro il giugno 2025.
Mentre dalla Repubblica, ergastolo per Impagnatiello, le parole dei genitori di Giulia, non è vendetta. Il caso di Alessandro Impagnatiello ha scosso profondamente l'Italia. Quest'ultimo infatti è stato condannato all'ergastolo per omicidio della sua compagna Giulia Tramontano. La sentenza è arrivata dopo un processo che ha evidenziato la brutalità e la premeditazione del delitto. Giulia, 29 anni, era incinta di 7 mesi quando è stata uccisa il 27 maggio 2023 a Senago nel Milanese. L'omicidio, oltre a sconvolgere per la sua crudeltà, ha acceso i riflettori sul tema della violenza di genere. La Corte d'Assise di Milano ha riconosciuto Impagnatiello colpevole di omicidio volontario aggravato e di interruzione non consensuale della gravidanza. La pena comprende anche 3 mesi di isolamento diurno e il risarcimento di oltre 500.000 euro dalla famiglia di Giulia. Questo aspetto economico, seppur simbolico, è stato visto come un modo per riconoscere il dolore dei genitori, benché nulla possa colmare la perdita subita. I genitori di Giulia, presenti al processo, hanno commentato la sentenza con grande dignità. Hanno ribadito che per loro non si tratta di vendetta, ma di giustizia. Non cercano di fare del male a Impagnatiello, come lui ha fatto a loro, ma vogliamo che la morte di Giulia e del piccolo Tiago non passi inosservata, sperando che questo caso diventi un simbolo della lotta contro la violenza delle donne, un tema che purtroppo resta di drammatica attualità.
Passiamo adesso alle notizie sportive. Milan, Inter, Atalanta hanno a disposizione 3 match point per gli ottavi di finale e dall'altra parte della rete non c'è Sinner, ma 3 squadre che nelle prime 4 giornate non hanno raccolto un solo punto. Slovan, Bratislava, Lipsia e Young Boys, tutte e 3 a 0 punti sul fondo del classificone di Champions League. Aprirà le danze il Milan a Telnepol di Bratislava, Slovacchia, alle ore 18.45 contro lo Slovan, ultimo della classe. Dopo 2 sconfitte nelle prime 4 partite, il Milan non può permettersi passi falsi, ma se stasera in tasca i 3 punti, avvicina parecchio l'ipotesi ottavi di finale. Turnover importante e a suo modo anche rischioso, Okafor per Leao, Abram per Morata, tornano titolari Chukwueze e Pulisic. Alle 21 scenderanno in campo i nerazzurri Inter e Atalanta, Inzaghi ritrova Lautaro e fa riposare Thuram e Mkhitaryan. Avrebbe risparmiato anche Barella in vista del big match di domenica pomeriggio a Firenze, ma l'infortunio di Frattesi ha precettato il guerriero sardo. Al fianco del Toro giocherà Taremi, partito sempre titolare nelle 4 partite di Champions, con un minutaggio pari a 335 minuti, curiosamente superiore rispetto a quello raccolto nelle prime 10 presenze di campionato, pari a 232 minuti. Alla stessa ora l'Atalanta affronta lo Young Boys sul sintetico di Berna, ma dovranno ovviamente fare a meno dello squalificato Anderson.
Passando al tennis, mai nessuno come Sinner, emozioni record l'anno d'oro di Super Jannik e posso crescere. Come te nessuno mai, Jannik, riporta la Gazzetta dello Sport a pagina 26, unico il tennista che vanta centinaia di tentativi di imitazione come la settimana enigmistica. Lui l'enigma di questa stagione l'ha risolto benissimo, tanto da essere diventato il primo tennista a conquistare nello stesso anno 2 slam, le finals e la Coppa Davis. Un record dopo l'altro, come ci ha abituati in questa stagione. Che parla di 73 vittorie e appena 6 sconfitte, una percentuale del 92,4% di successi, frutto dei 2 slam vinti in Australia e a New York, della ATP Finals di Torino, della Coppa Davis, di 3 Master 1000 e 2 ATP 500. Tutto quello che il nostro eroe coi capelli rossi tocca diventa oro, tanto che a soli 23 anni la sua è stata la nona migliore stagione dal 1970 a oggi. La dimensione dei numero uno, dei fenomeni, di coloro che quando entrano in campo sono in missione e non ne escono se non una volta portata a termine. Parlano così appunto di Jannik. La positività al Closetable, per la quale è stato assolto dalla Tennis International Integrity Agency, gli ha prosciugato molte energie, rallentando la sua marcia nella parte centrale della stagione. Sinner sa di non aver fatto nulla di male, ha detto Darren Cahali 2 settimane fa a Torino, e questa consapevolezza è la sua grande forza. Il numero uno al mondo però ammette la sofferenza che ha provato e sta provando. Non posso dire che questa situazione un po' non pesi dal punto di vista emotivo, dice ai microfoni.
Ma adesso ritorniamo al calcio. Da Tutto Sport, Tiago giochi tu? Si ferma anche McKennie, la Juve ha solo 14 giocatori di movimento. Non arrivano buone notizie per la Juve di Thiago Motta, in attesa della prossima sfida di Champions League contro l'Aston Villa. A causa di un affaticamento muscolare, infatti, Weston McKennie non ha preso parte all'allenamento della Juventus di lunedì 25 novembre. Soltanto oggi, vigilia della sfida europea, l'allenatore della Juve, insieme allo staff medico, potrà valutare se potrà essere a disposizione per il match di mercoledì. L'emergenza offensiva con cui deve fare i conti Thiago Motta dopo lo stop di Dusan Vlahovic, anche lui da valutare, continua. Questa situazione ha ridotto il numero di giocatori disponibili per la trasferta di Birmingham, lasciando l'allenatore Thiago Motta con sole 14 opzioni di movimento. La Juventus sta attraversando un periodo critico con diversi giocatori chiave indisponibili. L'infortunio di McKennie si aggiunge a una lista già lunga di assenze, complicando ulteriormente le scelte tattiche e strategiche per le prossime partite. Il centrocampista statunitense Weston McKennie ha subito un infortunio che lo costringe a fermarsi. Questo stop rappresenta una perdita significativa per la squadra, considerando il suo ruolo cruciale nel centrocampo bianconero. Ma non solamente, anche il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, sembra ancora in dubbio per la prossima partita con la Juventus, visto che le situazioni fisiche dell'attaccante non sembrano migliorare. Infatti, pare che nell'allenamento mattutino l'attaccante serbo si sia allenato a parte con la sessione di lavoro personalizzata. Con un numero limitato di giocatori disponibili, l'allenatore Thiago Motta si trova dunque a dover gestire una rosa molto ridotta. Ma adesso una breve interruzione e mi raccomando, rimanete sintonizzate che ritorniamo presto.
Radio Yulm.
Thank you.
se pochi minuti fa vi abbiamo dato un buongiorno con il bellissimo pezzo di Adele, Love in the Dark, adesso per i suoi fan dobbiamo dare purtroppo una brutta notizia. L'ultimo canto di Adele, Popstar, con il terrore del palco. Non so se mi esibirò di nuovo, riporta La Repubblica a pagina 39. Che i concerti dal vivo non fossero la dimensione ideale di Adele si era capito già nel 2016, quando confessò che lo stress da palcoscenico la stava divorando e annunciò uno stop che, secondo la stampa britannica, poteva durare anche 10 anni. Voglio seguire la crescita di mio figlio, disse allora. Ora, dopo altri colpi di scena legati alle condizioni delle sue corde vocali, che l'hanno costretta a stop forzati lo scorso inverno, e le confessioni sulla sua vita privata, per esempio, bevevo 4 bottiglie di vino al giorno prima delle 11 durante la pandemia, ha confessato, Adele annuncia l'ennesima pausa dai concerti. La sua lunga residenza al Colosseum Theatre del Caesar Palace di Las Vegas, dopo 100 concerti, si è conclusa nel weekend con un annuncio ai suoi fan. È stato meraviglioso e mi mancherà terribilmente, e mi mancherete terribilmente voi. Non so quando vorrò esibirmi di nuovo.
Troppe emozioni, troppo stress, Adele pensa a se stessa e alla sua famiglia. Sposerà presto il noto procuratore sportivo Paul Richard, ma penserà anche al figlio 12enne Angelo avuto dal primo marito, da cui si è separata nel 2019. Al suo mai del tutto sconfitto panico da palcoscenico, quella voce che va e viene, con i medici a dettare gli stop and go della sua attività, quel carico emotivo sempre in bilico tra gioia e instabilità emotiva, e quel suo senso del dovere nei confronti dei fan, hanno finito per consumare ancora una volta la sua resistenza, ma non la sua sincerità, che nel mondo del pop di oggi appare persino paradossale. Per il momento siamo ai saluti, The Hand ha scritto sui social dopo l'ultimo live, pubblicando una serie di foto del suo concerto e del team che l'ha sostenuta nei suoi show a Las Vegas, ma il futuro non è ancora scritto.
E ricollegandoci in qualche modo all'ambito calcistico, però con dolore, ricordiamo ieri appunto i 4 anni senza il mitico Diego Maradona, ma proprio ieri appunto il 25 novembre 2024 Conte omaggia Maradona al murale con De Laurentiis e Capitan Di Lorenzo. Il 25 novembre 2024, in occasione del 4° anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Antonio Conte e il capitano Giovanni Di Lorenzo hanno reso omaggio al leggendario calciatore argentino. La delegazione ha visitato 2 dei murales più iconici dedicati a Maradona a Napoli, uno situato nei quartieri spagnoli e l'altro a San Giovanni a Toduccio. Durante le visite De Laurentiis, Conte e Di Lorenzo hanno deposto mazzi di fiori davanti ai murales, sostando in silenzio per alcuni minuti, in segno di rispetto e riflessione. Questo gesto simbolico ha sottolineato l'importanza di Maradona nella storia del Napoli e il legame profondo tra il campione e la città. Antonio Conte, che ha assunto la guida tecnica del Napoli nel 2024, aveva già mostrato il suo rispetto per Maradona, visitando in precedenza il murale nei quartieri spagnoli in forma privata, accompagnato dalla famiglia. In quell'occasione aveva descritto il luogo come un posto di culto, con un'energia pazzesca. L'omaggio congiunto di De Laurentiis, Conte e Di Lorenzo evidenzia la volontà del club di mantenere viva la memoria di Maradona, riconoscendo il suo impatto indelebile sul calcio napoletano e mondiale. Questi murales, oltre ad essere opere d'arte urbana, rappresentano punti di riferimento per tifosi e cittadini, celebrando l'eredità del Pibe d'Oro nella cultura partenopea.
Per oggi è tutto, lasciamo la parola alla rassegna stampa in inglese. Ringraziamo in regia Benedetta ed Iris. Io sono Giulia.
Io sono Anna.
E anch'io sono Giulia.
Buona giornata a tutti.
La rassegna stampa di Radio Yulm.